e vado. Chiamami Aquila, un programma di Francesca Gubini e Alessandro Migani. Buongiorno ascoltatori di Oltrelago e bentornati a Chiamami Aquila, che oggi eccezionalmente mi vede ospite di Francesca Gubini, che sta qui con me. Francesca cara,
buonasera. Buonasera Elena e cari amici ascoltatori.
Allora, noi siamo insieme oggi perché il nostro Alessandro si è preso un cimurro di stagione e quindi ci ha lasciato da sole, ma questo ovviamente noi non ci preoccupa minimamente, anzi mandiamo un abbraccione ad Alessandro dicendogli ovviamente guarisci presto e torna tra noi. E però sono, come dire, costretta io a riprendere un po' il filo del discorso che Francesca e Alessandro hanno interrotto la volta precedente, e noi ci parlavamo di una poiana di Harris molto particolare, l'ultima arrivata al centro volo Rapaci di Trevignano Romano. Come si chiama? Non me la ricordo questa cosa.
Ecco.
Ma raccontami un po', ma si chiama Ray perché?
Allora Elena, diciamo che questo nome è stato da me dato per segno di buon auspicio. Non so, tu l'hai viste le Guerre Stellari, Star Wars, il 7?
Mia cara, com'è?
Ma ci ricordiamo quella giovane fanciulla, la mercante di rottami, abbandonata e sola?
Ma guarda, io credo, lei è una di quelle eroine di Guerre Stellari. Ovviamente a me piace Yoda, per cui no.
Maestro Yoda, vabbè. Elena, ma se nomini Maestro Yoda qui vinci a mani basse.
No, vinco a mani basse anche perché il mio venerato, uno dei miei venerati gatti si chiamava appunto Venerabile Yoda, perché aveva le orecchie uguali, ma anche perché aveva la stessa saggezza. Ma detto questo, sì, Rey me la ricordo molto bene, ha questo diciamo carattere indomito, e quindi tu l'hai chiamata così perché gli somigliava, almeno dal punto di vista ovviamente caratteriale. Ma insomma, riassumi un attimo la storia di Ray, così vediamo di andare direttamente a bomba a parlare di quello che c'è stato dopo e che raccontiamo in questa puntata.
Guarda Elena, molto semplicemente ci viene segnalata insomma questa poiana di Harris, che in questo caso era con un falconiere. Io ti ho sempre detto una cosa, si dice il peccato e non il peccatore, quindi seguirò questa linea anche in questa puntata. Questo esemplare femmina ci viene data a noi, viene portata a Centro Volo Rapaci da un'altra falconiera. Quando la vedo, mi accorgo, e ci accorgiamo insieme insomma all'altro socio Alessandro Migani, ma anche i nostri collaboratori, che devo dire sono persone estremamente preparate e molto molto amorevoli verso tutti gli animali in generale. Questo fa sì che si sviluppa anche una sensibilità o un occhio più fino,
sì,
se così vogliamo dire,
certo,
no?
Certo.
Se così vogliamo definirlo. Ovviamente tutti ci siamo accorti che c'era qualcosa che non andasse, anche
certo,
rispetto a quello che ci avevano precedentemente comunicato, o meglio. questa falconiera comincia a raccontare che questa Pugliana di Harris volava nell'ovunque, boschi, campi, piazze, insomma, un fenomeno, un Superman delle Pugliane di Harris.
Cioè, diciamo, una cosa un po' strana rispetto a quella che è la consuetudine di questo tipo di volatile, insomma, e quindi vi ha insospettito minimamente, no?
Cioè, insospettito, e quando ci avviciniamo all'animale, quest'ultimo manifesta un comportamento non di paura, ma bensì di terrore. Ovviamente, che cosa faccio, Elena? Segnalo questo comportamento al fine di avere un confronto costruttivo, finalizzato a quello che poi sarebbe stato l'iter dell'animale, e quindi garantirle il maggior benessere possibile. Ovviamente questa persona, questa falconiera, comincia insomma, a rimanere nella sua posizione, anche con estrema arroganza. Fin quando io comincio a maneggiare questo animale e mi accorgo che quest'ultimo non era stato mai a contatto con l'essere umano. Con una particolarità in più da segnalare. Tu sai perfettamente, ci tengo, ecco, magari a dirlo a tutti i nostri cari amici ascoltatori, che quando maneggiamo un rapace abbiamo sulla mano sinistra il cosiddetto guanto, che ovviamente ha lo scopo di proteggerci da quelli che sono gli artigli. Mi accorgo non solo che Ray non era mai salita su un guanto, ma proprio non lo conosceva. E la mano destra, quindi la mano non guantata, se poco poco l'alzavamo, o io o gli altri, lei manifestava ulteriormente un comportamento di fuga.
Sì.
Quindi è chiaro che 2 più 2 fa sempre 4, è chiaro che l'animale è stato picchiato.
Addirittura.
E non è l'unico caso, Elena, soltanto che di rapaci non si parla mai. Diciamo che prevalentemente cani e gatti, che nella stragrande maggioranza dei casi troviamo nelle case delle persone, siamo molto più inclini all'informazione, agli scambi, mentre magari animali come i rapaci, che sono sicuramente degli animali che non così comuni come può essere il gatto e il cane, se ne parla di meno.
Non è che ti tieni una Pugliana di Harris sulla scrivania, insomma, cioè, giusto te tieni Caramella sulla scrivania, ma insomma,
Caramella, io gli ho già fatto il camice, mia cara Elena, io te l'ho detto, Caramella è laureata.
Io non ho dubbi su questo, ma a me piacerebbe moltissimo un giorno andare a studio dalla nostra dottoressa, perché ovviamente Francesca non è solo una falconiera, Francesca è una medica, Francesca è una psicologa, Francesca è una persona che si occupa di pazienti molto particolari, e quindi avere anche accanto a sé il rapace che l'aiuta nel suo mestiere è ovviamente un valore aggiunto della nostra Francesca Gubini, che ovviamente per noi è una perla assolutamente rara. Detto questo,
e
quindi
te ne ringrazio molto. Troppo buona.
Ma figurarsi. Ma torniamo alla nostra Ray. E allora, avete scoperto che aveva subito dei maltrattamenti anche pesanti.
Esattamente.
E quindi a questo punto, salvato l'animale dalle spire di una signora che onestamente non se lo meritava, bisognava rieducarlo, insomma.
Dovevamo, fare tutto un iter. E cosa accade? Che mi faccio avanti io, prendo questa Pugliana di Harris e dico ok, me la prendo io, me la porto a casa al fine di poterle garantire sia un'attenzione maggiore in termini di temporali.
Sì.
E sia perché era chiaro che il contatto con troppe persone generava in quest'ultima un forte stress, perché è fortemente traumatizzata dall'essere umano. Quindi inizia questo iter all'interno della mia casa, dove comincio a passare tantissimo tempo con lei. tempo in cui è stato particolarmente difficile sia per me che per lei, sia perché il fatto che lei fosse molto spaventata mi ha messo molti dubbi su come io stessa mi sarei dovuta comportare. Sai, Elena, tante volte vedi gli animali spaventati quando
Mamma
ti avvicini
mia.
E ti fai la domanda, ma sto facendo bene, sto facendo male? Sai, la linea di confine è talmente sottile che quest'ultima apre la strada a molteplici dubbi, molteplici domande.
Certo.
Piano
piano.
Perché
poi bisogna dire una cosa, Francesca, gli animali quando si trovano in uno stato di difficoltà sono spaventati,
esatto,
di default, cioè
di
non
default.
Hanno la nostra capacità di diciamo contenimento delle emozioni, quindi è ovvio che tu ti trovi davanti a un essere vivente in estremo disagio e l'affrontarlo è insomma, bisogna avere una delicatezza mostruosa.
Esattamente.
E quindi che è successo?
Comincia il nostro iter, dove la parte più diciamo dura era per lei apprendere di venire sul guanto. Ma la ripetizione di queste azioni ha fatto sì che Ray nel giro di 2 settimane cominciasse a salirci da sola. Dopodiché mostrava un temperamento più, non voglio dire tranquillo perché è un'esagerazione, ma bensì più mite, più calma. Fin quando un bel giorno io ero uscita, torno a casa e trovo penne e piume nell'ovunque.
Mamma mia.
Io, Elena, spaventatissima sia da questa visione, ma sia dal fatto che io l'avevo lasciata in una stanza molto grande che ho in casa, parliamo di una stanza di 20 metri quadri, con la porta e la finestra chiusa. Dico quindi, ma queste penne, queste piume? Perché la prima cosa che ho pensato è entrato un uccellino e l'ha ucciso per mangiarlo. Però dico, ma come fa a entrare un uccellino in una stanza con una porta e una finestra chiusa? Guardavo Ray e non notavo nulla di diverso nel suo piumaggio e passo una mezz'ora tra preoccupazione e confusione. Passata questa mezz'ora, prendo l'animale e mi accorgo che si era completamente autodeplumata sulle zampe, la parte superiore, per dare una connotazione a tutti quanti, sotto la pancia.
Sotto la pancia.
E non aveva più niente.
Come mai? Stress.
Esatto, chiamo immediatamente il veterinario, il nostro veterinario, che a questo punto, Elena, permettimi, colgo l'occasione per salutarlo, il dottor Ivano Ciraci.
Ma
che,
figurati, è un onore e un privilegio, vorremmo averlo poi anche tra noi, se vorrai invitarlo sarà nostro ospite graditissimo.
Mi faresti un grande regalo.
Ma
perché è un grande medico e una grande persona nel suo spessore e nel suo grande amore per gli animali.
Certo.
Lo chiamo immediatamente, chiamo anche il nostro biologo, il dottor Paolo Taranto, e entrambe mi confermano che questo fenomeno ha origine da una base stressante, quindi da stress, ma l'aspetto più preoccupante è che quando questi animali iniziano a manifestare questi comportamenti autolesionistici, quest'ultimi prendono la forma della compulsione. La compulsione che cos'è? È un rituale, è un'azione ripetuta. E nella stragrande maggioranza dei casi, un animale che fa questo tenderà a cronicizzarsi e quindi a ripetere continuamente negli anni questo tipo di comportamento. Ovviamente il veterinario mi chiede, Francesca, noi dobbiamo trattare l'animale nella sua soggettività. Cerchiamo di reperire quelle che sono le informazioni su quest'ultimo al fine di avere un quadro più completo possibile. E così faccio. Richiamo questa falconiera che ce l'aveva portato E lei ovviamente continuava la sua linea, che l'animale era perfetto, che l'animale volava nell'ovunque.
Certo,
e
vabbè,
con tanta arroganza mi disse, il problema sono le vostre teste.
Vabbè,
mi disse questa frase, Elena.
Anche a prenderla a capo... Vabbè, andiamo avanti.
La lite è scoppiata. È scoppiata la lite, dove io l'ho conclusa dicendo nella vita ci vuole l'umiltà e meno bugie, meno menzogne. Però poi che ho fatto, Elena? Ho chiamato l'altro falconiere che ce l'ha sempre avuta,
sì,
perché questa falconiera ce l'ha portato Ray a Centro Volo Rapaci, ma non era la sua, era di questo suo grandissimo amico. Che faccio? Rintraccio il numero di telefono, perché poi io, se mi metto in testa una cosa, Elena, ti vuoi figurare, esatto. Riesco a entrare in possesso di questo numero di telefono, lo chiamo. Quando lo chiamo, esce fuori tutta la verità. Ray non era mai uscita da una voliera.
Mamma mia.
Ha passato 5 anni chiusa dentro una voliera. E
quindi è chiaro che se tu la levi da quella voliera la metti in una situazione di stress, perché lei si sente non più protetta, poverina.
E considera, Elena, la parte più brutta è che questo falconiere mi dice: ma sai, Francesca, lei non mi aveva avvisato che sarebbe andata a te, ma riportamela indietro, ma che ci fai, mandiamola in riproduzione.
Cioè, vabbè. Lì siamo contenti che tu fossi al telefono.
Esatto. Ti faccio ridere, sì. Elena, con me c'era proprio Alessandro,
sì,
accanto. Io ho avuto questa conversazione telefonica mettendo il viva voce. Quando ho chiuso la telefonata, Alessandro mi ha detto: Francesca, tu non hai idea della tua faccia,
sì,
delle tue,
sì,
espressioni,
sì, sì,
mi ha detto,
beh,
devo
pure
fare
la
un
sua
video.
Immagino che non sia stata diciamo serena, perché se conosco Alessandro e il suo amore per i rapaci, davanti a una cosa di questo genere forse lo prendeva lui a capocciate oltre a te.
Ma tu devi sapere, Elena, che non gli ho dato tempo, perché io sono partita al telefono, quindi Alessandro è rimasto come spettatore,
certo,
come a dire, tanto ha detto tutto lei, io non ho potuto,
certo,
diciamo, dar voce al groviglio emotivo e sentimentale che per l'appunto si è acceso di fronte a queste frasi.
Ma allora a quel punto
hai
capito tutto?
Ho capito tutto. Ho fatto intervenire il veterinario, il dottor Ivano Ciraci. E costantemente, che ringrazio il biologo, il dottor Paolo Taranto, abbiamo cominciato a sentirci telefonicamente tutti i giorni. Io davo informazioni su come l'animale, da un punto di vista comportamentale, per l'appunto giorno dopo giorno, stesse. E pian piano, ho cominciato un iter di tenerla sempre più vicina a me, sempre più tempo sul guanto, dandole continuamente dei pezzettini di carne.
Beh, la sicurezza, no? La
sicurezza
è il cibo, la sicurezza è il cibo. Sì, certo.
Poi che cosa è successo? Che ho utilizzato questo strumento, che prende il nome di filagna, non è nient'altro che un chiodo che si pianta nel giardino. A questo chiodo è attaccata un filo, una corda, e questa corda è molto lunga, parliamo di 5 metri di corda, termina con un gancio. Questo gancio andrà a attaccare quelli che sono i geti, che non sono,
sì,
nient'altro che quei braccialetti che troviamo sulle,
sì, certo,
zampe dei rapaci.
Mm.
Questo perché? Perché volevo cominciare a farla muovere, a ridargli la libertà, perdonami, Elena, qui ho proprio sbagliato l'italiano, l'utilizzo della nostra lingua, a darle la dignità che gli è stata negata per 5 anni.
Mamma mia.
5 anni. Vedevamo tutti quanti che Ray a me rispondeva benissimo. Nel senso, alzavo la mano guantata con il pezzettino e lei volava e veniva sopra la mano. Gliela mettevo su quello che può simboleggiare un posatoio, quale possa essere,
sì,
per esempio,
certo,
un tronco.
Esatto.
E lei arrivava. ma non doveva esserci nessuno durante il volo, perché qualora ci fosse stata, cioè ci fosse stata una persona, quest'ultima tendeva a scappare, ad andare via. Quindi che cosa ho fatto? Ho cominciato, sempre con l'utilizzo di questa filagna, a fare questo gioco, questa ripetizione, e poi dopo una serie di giornate passate in questo modo ho introdotto un'altra persona lì seduta, zitta, muta, senza fare
non muovere un muscolo,
e se puoi non respirare sarebbe meglio, e se proprio puoi respira piano. E quindi ho ricominciato in presenza di una persona a ripetere le medesime azioni. Sorpassato questo scoglio della persona in più, ne ho fatte venire due.
Bene.
Poi tre, poi quattro, sempre seguendo quest'iter che non stiamo a ripetere, perché sennò, beh, certo, insomma, ci annoiamo pure.
Certo.
A un certo punto Alessandro mi fa: Francesca, libera quest'animale dalla filagna. Io lo guardo, dico: Alessandro, parli sempre a sproposito, dico, non siamo qui, non siamo pronte. E Alessandro mi guarda e mi fa: tu e la tua ansia non siete pronte, perché non ti sei accorta che Ray ti guarda continuamente. Possiamo starci anche noi, chiacchierare tra di noi, possono suonare i telefoni, ma Ray, l'unica persona che guarda sei tu. Io, vabbè, domani Alessandro, domani lo facciamo, purtroppo Elena poi domani è arrivato.
E lì c'è stato il cordone ombelicale che hai dovuto e volevi morire piuttosto che
Elena, tutti l'ho chiamati, certo. Tutti,
certo,
ho chiamato tutti i collaboratori,
mi raccomando, state tutti qui, c'ho paura.
Li ho guardati e ho detto: io adesso la libero dalla filagna,
certo,
ma guai a voi se vi muovete. Certo. L'ho messi tutti seduti, Elena, come soldatini.
Ma certo, te credo.
Il momento in cui ho aperto la mano, io avevo i geti tra la mia mano guantata. Il momento che ho aperto la mano e lei è partita,
un'emozione enorme,
un'emozione incredibile, accompagnata dal terrore.
Adesso
dove mi dicevo: non la posso perdere, perché io le voglio bene. Perché
certo,
nel frattempo io ho imparato ad amarla.
Bello,
d'accordo.
Ma come non capirti? Come non capirti? Ma posso farti una domanda?
Sì.
Ma dimmi una cosa: allora, questo in fondo non è, è il tuo, credo, terzo o quarto rapace?
Quarto
rapace. Io li conosco tutti più o meno, ma non sono gelosi Saverio, Caramella, non sono gelosi di Ray.
È gelosa Caramella, è geloso Saverio ed è geloso il nostro carnevale.
Certo, giusto.
Il nostro carnevale lo manifesta questa gelosia in maniera molto 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 più evidente. Che cosa significa molto più evidente? Manifesta anche agli occhi di persone che magari un rapace da vicino non l'hanno
mai
visto.
Certo,
ecco.
Certo, sì.
Sì.
No, ecco, e quindi adesso Ray vola per conto suo?
Adesso Ray... In un mese e mezzo, perché tutta questa storia, cari amici ascoltatori, diamogli una connotazione temporale.
Sì.
Ray, in un mese e mezzo, è l'esemplare più bravo in volo.
Certo, ti credo.
Ci sta emozionando con dei voli che non è facile descrivere, però approfitto per dirvi di seguirci sulla nostra pagina Facebook Centro Volo Rapaci e sulla pagina Instagram I Falchi di Rocca Romana, perché talmente la bellezza e la capacità di questo animale ha fatto sì che tantissime persone hanno fatto dei video che
certo,
andrò a pubblicare.
Benissimo.
Sembra vedere Ray in volo, sembra che quest'ultima, come avrebbe dovuto fare, sembra che vola da 5 anni.
Ma pensate.
Ray vola da un mese e mezzo.
Beh.
Ma vola mezz'ora, vola a 40 minuti, spazia, si alza, ha cominciato a conoscere i venti e quindi a sfruttare i venti e veleggia senza mai muovere le ali. ha imparato, che poi lo sai che c'è Elena, quello che ci siamo accorti, che è dotata ma veramente di una capacità di apprendimento che è impressionante, perché io faccio vedere un'azione a Ray una volta
e lei la rifà
subito e perfetta. Facciamo un esempio. La prima volta che ho mosso un pezzettino di carne, avevo il fine di insegnargli a prendere la carne in volo. L'ho fatto una volta. Adesso, se poco poco ho un pezzettino di carne e la tiro su, lei prende e vola in alto per prenderla.
È tenerissima, Elena.
Perché lo devo dire, perché per me è emozione pura. Oggi c'è stato un evento a Centro Volo Rapaci e la nostra Ray è stata in grado di emozionare 80 persone presenti.
Bene, sono proprio contenta, perché sono aumentati ultimamente un po' le persone che sono al Centro Volo Rapaci, mi sembra così di capire, no? Sono un po' aumentate.
Con grande soddisfazione, perché dietro c'è un lavoro enorme.
Ma io lo
nel
so perfettamente.
Nel giro di un anno ne abbiamo fatte veramente tante.
Io penso e spero anche che questa nostra radio sia in grado, ma non ho motivi di pensare diversamente, visto anche che
neanch'io, sinceramente.
Lo vediamo proprio dai numeri, che insomma anche questa divulgazione di notizie che è cominciata, lo diciamo, ad agosto, e poi lentamente stiamo andando avanti facendo appunto dei racconti con un fine ultimo, che è quello di appassionare le persone a vedere da un altro punto di vista questi animali meravigliosi.
Stupendi.
Che bisogna conoscere per riuscire ad apprezzarli, perché non tutti li apprezzano.
Certo.
E che hanno delle facoltà che poi appunto la nostra Francesca sfrutta anche nell'ambito professionale. La storia di Ray è assolutamente emblematica, come lo è, diciamo, come lo sono altre di animali che sono arrivati diciamo un po' in sofferenza,
molto in sofferenza,
al Centro Volo Rapaci, dove sono stati, come dire, riabilitati e messi nelle condizioni di fare il loro mestiere, che è quello di volare.
Esatto.
E di essere come dire non solo liberi, ma anche avere la facoltà di sfruttare al meglio tutte le caratteristiche di un rapace, no? Io che l'ho vista di persona, io non andrei ad abitare al Centro Volo Rapaci, quindi,
Elena. Grazie.
Quindi è così. Però mi domandavo, appunto, sapendo l'affetto che Francesca nutre anche per gli altri suoi animaletti, Bubu, il povero Bubu,
Saverio
è il mio preferito, scusate, lo devo dire, il gufo reale, è il mio preferito, senza togliere niente a Caramella e a Carnevale, però per me Bubu è Bubu.
Bubu, io lo definisco il mio ventricolo destro, ma anche quello sinistro.
Lo capisco.
Saverio, Elena.
Saverio, lo capisco. Beh, di una bellezza, è un gufo reale di una bellezza esagerata. Va bene, allora senti Francesca, siamo arrivati alla fine di questa puntata bellissima in cui abbiamo raccontato la storia di Ray. Vi diamo appuntamento ovviamente a giovedì prossimo, quando racconteremo un'altra storia. Speriamo che Alessandro sia tornato tra noi, e intanto vi invitiamo non solo a visitare le pagine social del Centro Volo Rapaci, ma andarli proprio a trovare, perché non c'è niente di meglio, io credo, durante queste domeniche un po' fredde di fine autunno, inizio inverno, insomma, avere dei contatti anche con tutti gli altri piccoli rapaci che ci stanno, che sono tantissimi. C'è anche la civetta di Harry Potter, ve lo diciamo, che è una
la nostra luna.
La vostra luna, che è uno spettacolo della natura. E insomma, vederseli volare sopra la testa è, credo, una delle emozioni più grandi che i bambini possono provare. E quindi, che facciamo, Francesca? Diamo appuntamento ai nostri ascoltatori a martedì prossimo, quando tu racconterai non solo come vanno avanti, a questo punto Ray diventerà la nostra paladina, la seguiremo nel corso
è la nostra guerriera, il nome era di buon auspicio,
assolutamente,
Elena.
È stato azzeccato e quindi diamo appuntamento a questo, e poi ovviamente pian pianino Francesca, e speriamo anche Alessandro, ci continueranno a raccontare quello che succede al Centro Volo Rapaci, perché, come dire, la cronaca di queste emozioni non la possiamo negare a nessuno, non è vero?
Assolutamente, Elena, anzi approfitto per ringraziare tutti quanti voi di Radio Oltre Lago e ringraziare tutti i nostri amici ascoltatori che seguono quello che sono le nostre attività, quello che è il nostro amore e la passione che mettiamo, che è indispensabile per portare avanti il progetto pedagogico di Centro Volo Rapaci, o meglio Centro di Educazione Ambientale.
Assolutamente sì, e allora grazie di averci seguito entrambe, l'appuntamento è a giovedì prossimo, come dire, state con noi, come se volete continuare a sentire e anche a, come dire, volete sentire le puntate precedenti, www.oltrelago.it, e troverete tutti i podcast di questa splendida trasmissione che non a caso si chiama Chiamami Aquila. Una buona serata a tutti da Elena Polidori
e Francesca Cubini.
Buona serata.
Buona serata.